Un saluto a tutti voi, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Padania, questa è Che Aria Tira. Io sono Roberto Ortelli e qua ci sono a fianco a me, li potete anche vedere, Andrew Spenhaus e Liliana Gorini, esponenti della branca italiana del movimento Solidarietà e Diritti Civili dell'economista statunitense Lyndon LaRouche. Grazie a voi per essere intervenuti.
Prego.
Grazie come sempre, siete sempre i benvenuti. C'era già il governo Monti l'ultima volta che siete venuti
in
qui.
Studio no.
No, no. La prima col nuovo governo, tempo. Quindi
sì.
Ah, sì,
in
sì,
studio
la...
sì.
Come va?
Che privilegio.
Siete cambiati, dico cambiata la vostra vita.
Mi sento più povero.
Anch'io.
Come mai?
Anch'io, molto più povera.
Come mai? Allora, prima di entrare nel dettaglio, perché sennò sembra che ci parliamo tra di noi, e succederà perché avrò tante cose da chiedervi. Oggi puntata monotematica. Oggi ci concentriamo su questo Glass-Steagall Act, che è diventato davvero ormai un... Siamo riusciti un pochino, ci prendiamo qualche merito anche noi di essere riusciti a parlarne, di averlo fatto entrare in testa anche a più persone. Parleremo di questo tentativo, è il primo tentativo ufficiale di presentazione che avviene al Parlamento, chiedo a voi due, quello del disegno di legge del senatore Peterlini.
Come disegno di legge sì, ci sono state diverse mozioni.
Interrogazioni,
negli ultimi anni,
cose del
mozioni. Così di linea generale, a spronare il governo a andare in questa direzione. Però questa è un'altra cosa, perché è appunto un decreto di legge, quindi proposta di legge, quindi devono, l'idea è proprio che dovrebbe andare in commissione, ci deve essere una discussione, ci deve essere una risposta del governo, insomma.
Cioè il governo deve motivare perché lo accetta o perché non lo accetta, quindi.
Capita che il presidente della commissione finanze del Senato l'ha firmato, il senatore Baldassare.
Ecco, il senatore Baldassare.
Vedremo, l'ultima volta che si parlava di nuovo a Bretton Woods c'è stata un po' di confusione con il suo appoggio, però... Adesso c'è la possibilità sicuramente di fare una bella discussione, ma funzionerà, e credo che sia fondamentale avere la pressione.
Io credo
da parte
di conoscere anche una persona che presiede la commissione bilancio della Camera, quindi
della Camera.
Potrebbe anche interessare questa persona.
Assolutamente, perché sì. Io ho intenzione di proporre un disegno di legge simile alla Camera. Ho appuntamento...
Che si chiama proposta di legge, tra l'altro, sì. Non lo sapevo neanche io, pensavo fosse proposta disegno di legge, invece disegno di legge...
Perché si chiama DDL, però
sì.
Decreto.
No, DDL, disegno di legge. DL, decreto legge, se lo propone il governo, decreto legge legislativo è il computo di tutta una serie di norme fatto, credo, in Parlamento, e poi c'è il DPR, che è il decreto del Presidente della Repubblica, che è quello che anche lì mette assieme in un unico blocco tutta una serie, esatto, di normative, reminiscenze di questo paese, che
esatto,
ce ne ha troppe di cose da ricordare. Comunque no, alla Camera si potrebbe,
bene, sì, sì,
potrebbe magari firmato il calcio Radio Padania, Movisol.
Ho già appuntamenti a Roma.
Beh, potremmo trovarci anche qui,
sì,
magari,
volentieri,
se riuscissimo a farlo. Vabbè, insomma, perché partiamo da questo punto? Perché io credo che alla fine il grosso colpo l'abbia dato questo libro, che è, per chi possa guardare, ci può vedere attraverso la webcam, il libro del professor Giulio Tremonti, Uscita di sicurezza, edito da Rizzoli. Perché dico questo? Perché è la prima volta, se vogliamo, che su un libro di un autore così famoso, che appare proprio in appendice, il cosiddetto Glass-Steagall Act, presentato proprio come allegato 13 su un libro. Quindi anche il lettore più disinteressato, più sprovveduto forse no, che magari comunque non sa di che cosa stiamo parlando, con il libro di Giulio Tremonti, se non ha internet, se non riesce a salire attraverso internet a Movisol e recuperare, qua riesce a trovare le pagine. Anche qui sta diventando davvero un documento davvero diffuso. Ma perché siamo arrivati alla fine a discutere così pressante, in modo abbastanza pressante, di Glass-Steagall Act? Che cos'è? Perché è nato e perché è stato tolto? Liliana, Andrew,
sì,
chi di voi due se ne occupa? Chi vuole iniziare?
Posso iniziare, poi sicuramente entrerà nei dettagli lui per quanto riguarda gli Stati Uniti. Chiaramente il motivo per cui si è...
Non è vino rosso, perché qualcuno è una tisana ai frutti di bosco, ma non è vino rosso. Quindi...
Spiked però, corretto, quindi...
Ecco.
Grappino. No, è tisana. Diciamo che la discussione sul Glass-Steagall Act è iniziata negli Stati Uniti dopo il 2008, quando ci fu la crisi, cominciò la crisi che oggi vediamo anche in Europa, proprio perché cominciarono a crollare alcune banche d'affari, e LaRouche indicò chiaramente il fatto che dal 1999, quando fu abrogato la legge Glass-Steagall, che era stata voluta e adottata da Roosevelt nel 1933.
Quindi l'amministrazione Clinton.
Allora sì, sì, era l'amministrazione Clinton.
Posso fare una domanda incisa? Perché?
Perché l'abrogò? Esatto. Ecco, questo,
beh,
su
ci
questo
fu, in realtà la strada verso l'abrogazione di Glass-Steagall inizia molto prima, inizia negli anni 80
con Reagan.
Si cominciano già a togliere delle regole, si comincia a togliere certi indici che obbligavano le banche a tenere delle riserve, a non esporsi troppo, e quindi è stato un processo molto lungo. È successo che negli anni 90 ci fu una grande campagna da parte in particolare della Citicorp, la Citibank, per togliere Glass-Steagall finalmente e completamente. L'amministrazione Clinton, purtroppo, come sappiamo, lo vediamo ancora con un'altra amministrazione democratica, purtroppo le amministrazioni democratiche, no? Poi Clinton dei pregi senz'altro l'ha avuti, ma su questa cosa, siccome i mercati, la bolla finanziaria andava, quindi c'era l'apparenza di ricchezza, no? si è fatto trascinare e imporre essenzialmente questa cosa, accettato di togliere gli ultimi ostacoli alla crescita della bolla speculativa. Nel vero motivo però per cui si voleva mandare avanti questo progetto più in generale, perché dal momento che la bolla finanziaria si ferma, crolla tutto, e quindi bisognava sempre cercare di più. E questo è quello che abbiamo visto meno di dieci anni dopo. Se non entrano più soldi, allora la bolla scoppia. E così succede. È per questo che adesso vogliono rilanciare con altre privatizzazioni, con le liberalizzazioni. Vogliono cercare parti, nuovi settori dell'economia dove ci sono grandi capitali, tipo le pensioni, da mettere nei mercati finanziari. Così la bolla continua ad andare avanti. Quindi lo scopo era quello di mantenere in vita un sistema speculativo che avevano lanciato all'inizio degli anni 90.
Quando si parlava di new economy, quando un titolo di un portale online poteva valere anche 3 o 4 milioni di euro, per esempio, anche di più, di dollari, anzi.
C'era molta gente che lasciava il lavoro normale che faceva, si comprava il laptop e si metteva a casa perché pensava così di guadagnare molto di più che avendo un lavoro normale.
Quindi da lì è partita un escalation, chiamiamolo. Stiamo usando dei termini che voi, insomma, siamo quasi coetanei più o meno, però stiamo usando dei termini.
Non proprio.
Beh, io ne ho 40, quindi non sono proprio giovane.
Allora, io sono vecchia.
Liliana, no, non è vero, sei una persona fantastica e sono felice di averti incontrata come aver incontrato Andrew. Sapete perché dico questo? Perché la collaborazione tante volte aiuta anche a riflettere e stimola nuove idee. Mi ricordo anni 81, 82, 83, e mi ricordo il TG2, per esempio. Tu, Liliana, ricorderai Mario Pastore, questa figura storica di giornalista, parlava di moratoria. Mm. E la moratoria, quando io ero bambino, era la moratoria sugli euromissili in Europa, quindi missili nucleari, SS-20 da una parte e Pershing 2 e Cruise dall'altra. Oggi si parla di moratoria per le... vorrei usare un termine un po' scurrile, ma non è il caso, per il minimo indispensabile. E come in questo caso si parla di escalation, ma l'escalation, come la ricordo io, come la ricorderete anche voi, era legata a temi veri e propri di sopravvivenza, di guerra nucleare, di conflitti che potevano scoppiare da un momento all'altro. E quel mondo però mi sembrava di capire che sulla paura facesse reggere e prosperare un'economia. Mm-hmm. Oggi è caduta quella paura e c'è la prevalenza, il prevalere della finanza ormai da diversi anni, perché non c'è più la paura della mutua distruzione, della distruzione reciproca tra i due blocchi.
Dovrebbe esserci, perché è un'idea, è una crisi finanziaria,
ma quello sì, forse anche peggio magari,
sì,
adesso, perché qui abbiamo agiamo,
il pericolo c'è.
Vediamo agire la cosiddetta polizia mondiale, la NATO, mm-hmm, che va e esporta la democrazia, la impone con modo suo, come voi spesso avete anticipato prima, sì. Avete anticipato la Libia, avete anticipato tutta una serie di... state anticipando la Siria e l'Iran.
L'Iran,
ahimè.
Esatto. Ecco, e ahimè, anche perché... la Russia e la Cina, perché è lì che si va a parare.
Beh, con la Russia però la vedo dura, dico.
Sì, perché loro difendono la Siria, sì, e l'Iran. E
ecco,
quindi
ma in questo caso...
diventa un conflitto mondiale, come dice la Russia. Se,
ecco, come si muovono di concerto queste cose? Dico, finanza, sì, e... terrore di imposizione delle idee vere, no? Le idee che piacciono, sì, che sono corrette, la democrazia, la globalizzazione, il liberismo sfrenato, che va in tutt'altra direzione di come è andato il mondo fino,
certo,
ad oggi.
Certo, nello stesso modo in cui c'è una correlazione negli anni 30 tra la Grande Depressione e la guerra mondiale, allora anche tutti la vedevano, cioè il fatto che a un certo punto si arriva alla fine di un sistema economico, e per mantenere questo questo sistema economico o questo sistema finanziario nel nostro caso, che è defunto, come dice la Rush più volte, si è pronti a scatenare la guerra pur di non cambiare i parametri della scuola di pensiero economico, e anche per saccheggiare. Allora fu un saccheggio nei confronti dell'Est, oggi è un saccheggio nei confronti di Russia e Cina, che vengono visti quasi come un casus belli da alcuni di questi esponenti dell'impero britannico, che sono quelli che stanno promuovendo la guerra, perché hanno la crescita economica. Cioè, mentre il mondo transatlantico sta crollando sotto il peso di questa politica di speculazione finanziaria, questi non sono così stupidi come noi, tendono a, per esempio la Cina non accetta l'apertura al mercato, ai derivati e alla speculazione.
Ma sulla Cina, per esempio, si è detto più volte, anche da parte di insospettabili, che sia un prodotto artificiale dell'alta finanza americana. Qualcuno ha citato ad esempio le ultime Olimpiadi, dove i primi 10 main sponsor erano statunitensi. C'è un paese che non ha tecnologia propria, ma che lavora e produce in modo industrialmente gigantesco con tecnologie portate da altri. È vero questa cosa?
Si stanno facendo la tecnologia propria. Quindi sicuramente la Cina negli ultimi decenni ha usato il lavoro a basso costo.
Ecco, qualcuno l'ha definita la fabbrica del mondo, no? Qualcuno ha detto che il mondo è diviso in grandi aree, tecnologie di comunicazione e di sviluppo fatte dai militari negli Stati Uniti, l'Europa si porta avanti con la produzione tecnologica di macchinari industriali, dicono, e col turismo vitale.
Rimane qualcosa.
E la Cina invece diventa la grande
fabbrica
del mondo.
In realtà sono furbi, per esempio hanno adottato il sistema Transrapid, il treno a levitazione magnetico sviluppato dai tedeschi. Questo è molto emblematico, perché l'ha sviluppato i tedeschi in Germania stessa, non viene applicato per l'opposizione degli ambientalisti e dei verdi. In Cina invece è stata fatta la tratta Shanghai-Pechino, ed è un sistema che è stato proposto anche, ho tradotto l'intervento di uno degli ingegneri del Transrapid tedeschi a Prato, una conferenza organizzata da un nostro collaboratore, Nicola Oliva, che è consigliere comunale, e lo vogliono fare tra la tratta tra Prato e Firenze e fino all'aeroporto, perché rilancerebbe quel tipo di progetti infrastrutturali ad alta tecnologia che veramente sarebbero a favore della crescita economica. Ma da noi vige uno il patto di stabilità, quindi la camicia di forza del non oltrepassare il 3% del debito, e due, la mentalità ambientalista becera che impedisce questo tipo di grandi progetti. Quindi queste due cose stanno facendo sì che da noi la crisi peggiori, e invece in questi altri paesi, che sono paesi enormi, la Russia, l'India, la Cina, c'è una tendenza invece allo sviluppo economico. E questo per alcuni nell'impero britannico, per gente nell'amministrazione Obama, è un motivo di un casus belli. Cioè, vogliono provocare
una guerra. A proposito di Obama, sentivo che potrebbe tornare in circolo anche il nome di Sarah Palin. Andrew, tu ne sai qualcosa?
Sarah Palin.
Nelle primarie repubblicane, perché pare che pareggino tutti qua.
Sono un disastro i candidati repubblicani. L'establishment ha scelto tempo fa Romney, e quindi Romney è il candidato prescelto, e nel partito repubblicano di solito il candidato prescelto dell'establishment vince, solo che non piace a nessuno questo Romney, e quindi la base arrabbiata chiaramente cerca altro, quindi a volte danno voto a Gingrich, a volte a Santorum, altri. L'idea che Palin possa veramente mettersi in pista, credo proprio di no, perché sarebbe prenderebbe delle belle botte, credo.
Allora, questo è solo il preludio, visto che a Liliana piace tanto la musica classica, questo è il preludio, l'anticamera, dopo insomma le arie verranno dopo, nel senso buono della cosa. Comunque, che aria tira, @radiopadania.net, potete intervenire anche sulla mia pagina di Facebook, quella di Roberto Ortelli, anche su quella di Liliana, se per gli amici di Liliana. Andrew, non ci sei ancora tu sui social network? No?
Ci sono, ma non lo uso.
Non lo uso.
Mi trovate, ma poi una volta trovato mi basta.
Ho capito. Quindi noi ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi, a più tardi.